Maria assunta in cielo. Buon Ferragosto in senso laico, le ferie Augusti, imperatore romano che si faceva le ferie anche lui, no? Come tutte le persone di questo mondo che hanno bisogno di riposo dopo il lavoro. Ma noi celebriamo come cristiani un'altra feria, la lode alla Madonna assunta in cielo. Cristo è asceso al cielo per sua forza. La Madonna, che non è Dio, è stata assunta dal Cristo, presa nell'anima e nel corpo, sta alla destra del Padre e del Cristo suo Figlio. Dove sta e come sta non lo sappiamo, la vedremo quando andremo in paradiso. Vedete, questa verità della Madonna assunta in cielo sempre è stata creduta, come anche l'Immacolata Concezione, non da tutti. Pensate, anche dei santi dubitavano dell'Immacolata Concezione, fra cui anche Santa Caterina la Siena, che poi quando fu definita, lei era già morta da un pezzo, chiaro, nel nostro secolo scorso fu definita. La Madonna assunta in cielo è stata definita come verità di fede il 1° novembre 1950. Io però non c'ero a Roma quel giorno. C'ero invece quando fu proclamata Santa Maria Goretti accanto alla mamma, che non me lo ricordo, era l'assassino Alessandro. Quel giorno non c'ero, nel 50. Non so se voi sapete che questa definizione della Madonna assunta in cielo, sapete da chi fu provocata? Da Bruno Cornacchiola, che nel 47, alle Tre Fontane a Roma, ebbe la conversione e l'apparizione della Madonna ai suoi bambini, e quindi anche a lui. Voi sapete la storia, questo uomo protestante, antipapa, era andato a Toledo per prendere il coltello con cui ammazzare Pio X II. E quel giorno, mentre i bambini giocavano a palla, la palla entrò dentro la grotta, lui aspettava questi figli che tornassero indietro, ma non tornavano più. Incuriosito e spaventato, entrò anche lui e vide i suoi figli in ginocchio davanti a colei che si è chiamata la Vergine della Rivelazione. E la Madonna le disse: vai dal Papa, vai a dire, eccolo, che io sono assunta in anima e corpo, sono in cielo. Il Papa Pio X rimase turbato. Questa notizia veniva da un feroce avversario della Madonna protestante, da uno che l'avrebbe ammazzato. Come fa, disse il Papa, a dirmi questa cosa? Mi propone di definire la Madonna assunta in cielo. Questo fu il primo segno. Il secondo segno, voi non lo sapete, ma ve lo dico io, il Papa ebbe nei Giardini Vaticani un'apparizione del sole più di una volta, come accadde a Fatima il 13 ottobre del 17. Mentre celebrava la preghiera, il sole si è messo a roteare, si è inchinato davanti al Papa che pregava, per ben due volte, tre volte, così dice la storia. Quello fu il segno che quanto Cornacchiola gli proponeva, quanto il sole veniva a confermare, doveva essere confermato. Il Papa, aderente nel soppo, si convinse di proclamare come verità di fede per tutta la Chiesa universale la Madonna assunta in cielo. Per cui chi prima del 1° novembre del 50 dubitasse dell'assunzione della Madonna non era eretico, era imprudente. Chi, dopo la definizione come proposta di fede alla Chiesa mondiale, dubitasse veniva scomunicato eretico, cioè non credeva una verità di fede, perché in quel momento il Papa esercitava la sua missione di infallibilità. Quando Papa parla definendo queste verità in materia di fede e di costumi, è infallibile. State tranquilli che è così, lo Spirito Santo non può mentire. Ecco, noi da quel giorno abbiamo creduto con certezza che la Madonna fosse assunta al cielo. Amici, questa grande festa, potremmo dire, ci fa fare due belle riflessioni. Cosa ci dice di lei assunta in cielo? Cosa dice a noi lei assunta al cielo? Cos'è l'assunzione? In due parole, Maria è oggi quello che noi saremo domani. Maria è il senso della nostra esistenza e della nostra storia. Questi quattro giorni che viviamo qua giù, mesi, anni, cent'anni, poco più, sono, eccolo, un batter d'occhio, di batter di ciglia, e pam, e passa il tempo. Vassene il tempo, dice Dante, e l'uomo non se ne avvede. Il tempo, piccolo scorrere dei minuti di fronte all'eternità di Dio. La Madonna oggi, essendo privilegiata perché Cristo con lei, non ha aspettato la fine del mondo. Con noi aspetterà la fine del mondo per portarci anima e corpo come lei. Invece, pensate, è ovvio, la Madonna non ha conosciuto, ci pensate, la corruzione del sepolcro. Domanda, la Madonna è morta? No, non è morta secondo il concetto nostro. Si è addormentata nel Signore e quando i discepoli andarono a vedere la tomba, la Madonna non c'era più, il suo corpo non c'era più. Quindi fu assunto dal Padre Eterno, dal Figlio Cristo, con lei ha operato quello che con noi opererà alla fine del mondo. Allora, cos'è oggi la festa? Il senso della nostra storia, il senso della nostra esistenza. Quello che è lei oggi, noi saremo domani. Cosa ci dice questa festa a noi? Vedete, beata colei che ha creduto, avete sentito, no? Questa scena bellissima che io ho vissuto per ben due volte ad Ain Karim, nella casa di Elisabetta. La Madonna che si fa profetessa, che si fa cantante di Dio. Elisabetta che, ispirata, non sa che la Madonna sta aspettando Gesù Cristo. Chi l'ha detto? Lo Spirito Santo. Come mai viene a me la madre del mio Signore? E che ne sapeva? La Madonna sapeva che Elisabetta aspettava Giovanni Battista, ma Elisabetta non sapeva che Cristo era nel grembo di Maria. Come mai viene a me, ecco, vedete, profetessa, Dio l'avverte, attenta, che viene a te non la cugina, la madre del padre, del figlio del Padre Eterno, pensaci bene, eh? E infatti ecco il segno. Elisabetta, si abbracciano, papam, il bimbo sussulta nel grembo, è il primo Redentore a Cristo nel grembo di Maria, bellissimo. E la Madonna in quel momento si scioglie come cantante di Dio nel canto del Magnificat. Ve lo farò sentire dopo in poesia. Ma perché la Madonna? Cosa ci dice a noi oggi? Beata colei che ha creduto. La Madonna, vedete amici, ha creduto sempre. Ha creduto nell'incarnazione. Tu diventerai ragazzina quindicenne, se vorrai, la madre del Figlio dell'Eterno, io. E com'è possibile? Non ti preoccupare, non ti preoccupare, ci pensa il Padre Eterno. Sì, aspettava il suo fiat, e il suo fiat inondò di gioia la terra e la salvezza degli uomini. La Madonna ha creduto sempre, anche quando Cristo fu messo sulla croce nel Calvario. Quando tutto sembrava perduto, oscurato, la Madonna ha creduto anche quando non capiva nulla della sua storia. Ma com'era possibile che questa creatura donasse il suo grembo per un agnello senza macchia da condurre nel macello? Ma lei lo sapeva, mamme che m'ascoltate, ma ditemi, ma voi generereste un figlio sapendo che questo figlio innocente verrà ammazzato? Non lo concepite, l'ha detto a me, ci perdete manco tempo. La Madonna ha fatto questo. Sapeva che il figlio concepito da lei, dallo Spirito Santo, sarebbe stato l'agnello immolato, senza macchia, senza colpa, e ha accettato di essere la madre di un innocente ammazzato. Mamma mia, io mi inchino spaventato, oltre che riverente, dinanzi a questa decisione di questa creatura. La Madonna ha creduto e ha seguito Cristo agnello. Sentite come lo chiama Romano il Merode. Romano il Merode è un poeta bizantino, no? Dei secoli passati. La chiama l'agnella di Dio, l'agnellina di Dio. Non c'è in nessuno scritto di nessun altro padre della guerra. L'agnella di Dio, per dire che come Cristo, agnello silenzioso, innocente, è condotto al macello fisico, la morte, la Madonna silenziosa, agnellina, ha seguito nel cuore la morte dell'anima per seguire il suo Cristo sul Calvario. Vedete la Madonna, donna di fede, la Virgo Fidelis, la donna di fede. Ma vorrei ancora dirvi, ma chi è questa creatura? Vedete, questa creatura è grande non perché madre di Dio. Il fondamento della sua grandezza non è vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta, più che creatura, termine fisso l'eterno consiglio, tu sei, Dante di ieri ricorda, tu sei con l'umana natura nobilitasti, sì, che il suo fattor non disegnò di farci, e basta, mi fermo qui. Sì, è questa la grandezza della Madonna, perché è figlia del suo figlio, vergine madre, madre del creatore. Ma sapete qual è la sua autentica grandezza? La sua umiltà. In tanti esorcismi fatti dai miei colleghi, il demonio non la nomina mai. Sapete come la chiama? Quella. Quella. Dice, ma perché tu la odi tanto? Quella, gli fa il prete. Non perché madre di quello, manco il nome, tutto quello, siamo tutti quelli. Quello, ma perché è umile, io superbo e lei umile. Ecco, vedete, i due fondamenti della grandezza della Madonna che celebriamo, la fedeltà, l'umiltà e la fede profonda di questa creatura. Vedete, la Madonna, come la canta Dante, sì, è regina, ma non è una come una regina del mondo che pensa agli affari di Stato, eh. Questa regina sta su, assisa al trono, accanto a Dio, ma è sempre vicina ai suoi figli. È, come dice Dante, e giuso in tra i mortali sei di speranza fontana vivace. Bello. Tu sei la rotonda della storia. Tu sei il circuito obbligato attraverso cui noi passiamo per andare a Gesù Cristo. Tu sei la via che conduce all'eternità. Questo è quanto ve lo dico in prosa. Adesso ve lo dico in poesia. Non mi dite di chi è, ve lo dico alla fine. Sentite che roba. L'ho ritrovata, è uno degli ultimi scritti di questo gigante. È morto nel 92. Peccato che non l'ho conosciuto prima. Ma l'avessi conosciuto, sarei stato infiammato dalla sua poesia diventata amore, un santo diventato poeta, un poeta santo e, diciamo, colonna fondamentale della Chiesa di quei tempi. Quest'uomo cacciato da Milano, dal pulpito di Milano, e riconosciuto da Papa Montini. Vieni, padre Turoldo, vieni! E ancora me la ricordo sta frase, quando umilmente, in silenzio, cacciato da Milano, scomodo, Tutti i giganti, i profeti, sono scomodi. Tutti, come la Pira, come Dossetti, come Turoldo, come tutti, Madre Speranza, Padre Pio, tutti i giganti, tutti. Ma lo capisco perché. Perché queste persone, di ogni tanto ce le manda, non come storici, che seguono il passo del ritmo della storia, ma come metastorici, di là, sono profeti che guardano l'avvenire. Noi camminiamo col passo delle tartarughe e questi corrono col passo di Bolt, un'altra cosa, no? Questi corrono, eh? Per cui furono tutti perseguitati. Pensate quando Papa Montini lo vide col cappotto su un fondo, dice, padre Turoldo, venga, venga, e quella fu l'abbraccio del Papa che lo riabilitava, no? Quest'uomo, pensarono anche di cacciarlo dall'Italia, tanto era scomodo al tempo del fascio, del duce. È un uomo di Dio, è un uomo che era un vulcano. Quando parlava esplodeva come la lava che esplode dal vulcano, era in eruzione, e queste sue poesie esplodevano a grappoli e lui era incapace di contenerli, li rincorreva e veniva travolto. Che uomo, ragazzi, sentite che roba. Ve l'ho detto chi è, padre Turoldo. Ve la dico perché non la conoscete questa, è una delle ultime prima di morire, del 92, ma anch'io la conoscevo. Ma siccome io sono come un topo di biblioteca, che quando sento Turoldo mi si rizzano i capelli e il fiuto, l'ho pescato, sentite che roba, aprite il cuore, sentite che roba, tornate a casa col cuore bovino oggi, per quanto vi dà gioia. Vergine, cattedra, non ve la leggo tutta, solo le parti più belle. Vergine, cattedrale del silenzio, anello d'oro del tempo e dell'eterno, tu porti la nostra carne in paradiso, Dio nella carne. Amorosa attendi che si avveri, ed ecco l'assunzione, la nostra favolosa vicenda, creazione finalmente libera. Quando saremo liberati dal male, anche noi saremo assunti come dei in cielo. Colomba, vergine sposa o donna, eterno sospiro dell'eterno Dio, fanciulla radiosa del cantico, tu, letizia degli uomini, gloria dell'umile gente, tu, più che custodia, arpa e tempio e giardino della gioia. Ora c'è il Magnificat commentato, sentite in poesia, Vela a pieno vento, la voce si spande per l'universo, il Magnificat cantando dell'anima tua naufragata nel divino mare. E lo sguardo di lui che ti guarda, dolcissimo, e ancora si inonda come dolcissima luce, e lo spirito di lui che ti possiede e feconda. Così tu stessa dire non sai delle grandi cose da lui compiute in te, o Madonna. Non sai se non dire che santo è il suo nome, mentre tutta la gente di ogni tempo dirà, oh te beata. Ma sai che interamente nuove saranno le sorti dei poveri, rovesciati i potenti dai troni, innalzati gli umili, mandati via a mani vuoti ricchi, e l'amore di lui di balza in balza per te, nuovo Eden aperto sul cuor della terra. Ci basti chiamarti madre. Anche Dio, sentite che bello, anche Dio ha voluto far del tuo grembo il suo fiordo, dove gettare l'ancora. Ci basti chiamarti madre, origine di ogni vita, madre, mare delle cose, regno dell'essenza, o donna. E ognuno che più ama, più si ammanta di umanità e splende d'amore. In te ogni donna e ogni uomo è madre. Quando come te alla parola Cristo dona carne e sangue. Tu, icona dell'umano, che in verginità ancora e sempre concepisci i generi. Madre, anima del mondo, tu sei il grembo sempre fecondo della terra, icona vivente dei quanti in verginità concepiscono e genero sempre il suo verbo. Amici, io torno a casa contento oggi, ma permettete che anch'io, io non sono Turoldo, sono un nomino come voi, piccolo, anch'io oggi io sono innamorato della Madonna, me lo consentite? Io lo so, del 92, quando venne padre Luke, chi c'era si ricorda, il carismatico australiano, mi chiamò dopo tutto, mi disse, ascolta, di qua, lo Spirito Santo mi ha detto due cose di te, porca miseria. Io mi feci piccolo, sedetti, curioso e spaventato. Lo Spirito Santo mi ha detto due cose di te. E che ti ha detto? Dice, ma tu quanto vuoi bene alla Madonna? Sono innamorato. Dice, lo sapevo, me l'ha detto lo Spirito Santo. E dall'ottobre del 91 la Madonna ti ha ottenuto il dono della parola che spacca il cuore. Tu sei matto, Dice, no. Guarda che d'ora in poi non sarai il prete colto che ha insegnato, che arriva alla capoccia, all'intelligenza. D'ora in poi le tue parole le riveste lei della forza di entrare nell'animo delle persone. Amici, è vero. Sono tutti sti anni, sono passati quasi 30 anni, io vedo tutte le volte la gente che mi dice, ma lei mi ha steso a terra oggi. Io sono venuto in chiesa preoccupato dei miei problemi, lei me l'ha risolta. Ma chi ti conosce? Insomma, anche lei. La tua parola, la riveste la Madonna. Non va qua su, va qua giù, al cuore. Questo è vero. E secondo, mi disse una cosa spaventosa. Guarda che tu hai rischiato la pelle, perché il diavolo ce l'ha con te, ti infilzerebbe ogni volta che ti vede. Aveva promesso di ucciderti fisicamente mediante un piano prestabilito. La Madonna ha sciolto questo piano perché ti ha protetto con la sua corazza. Io mi sono rimasto le sale. Ma che sapevo io? Sapete perché ce l'ha con me? Anche oggi c'è la morte con me. Perché porto troppa gente a Medjugorje. E quelli che vengono a Medjugorje cambiano vita, si convertono. Cioè tu mi hai strappato le anime, tu, io, e che c'entro io? Io faccio l'autista, chiaro. Io faccio il viaggiatore, il traghettatore. Ma chi converte è lo Spirito Santo. Con me c'è la morte. Tu mi strappi le anime portandole a Medjugorje. Sono contento di strappare le anime. Allora mi ci permettete che io l'ho scritto. Mio umile pensiero alla mia mamma, che amo in un modo meraviglioso come l'amate voi. Mi ha cambiato la vita, mi ha dato senso, ma ha ridato svolta al mio sacerdozio, ha fatto sta chiesa. Mi ha detto, sta attento, guarda, io ti ho fatto una carezza. Lo sapete che dopo quella carezza che ebbi il 26 ottobre dell'84, il 27 mi trovavo a Liubuschi, la città vicina, c'erano alberghi a Medjugorje. Mentre celebravo l'ora terza al mattino, mi ha fatto risentire 2 secondi. Papà, lo stesso schiaffo, dolcissimo, io chiamo schiaffo, ma era una carezza, che mi aveva sentito il giorno avanti. Cioè, questo è il richiamo. Adesso basta. Ditemi. Lo ricevo dianzi alla messa delle 10. Ma per me poi venire Papa Giovanni, Papa Pasquale, Papa Leonardo, non me frega niente. Dirà anche vero o non è vero. Per me è vero. Quello che ho sentito io, non ha sentito, io ho sentito, gli altri non lo so. La carezza che mi ha fatto la Madonna, io non ve la so raccontare, non ho le parole. Sono cose d'altro mondo, è una pace che non esiste qua giù, è una carezza che ti dà il cuore una tenerezza, una bontà. Io l'ho avuta questa. Per cui tutte le volte che vado a Medjugorje, dico alla Madonna, non così, l'ammazzi la gente così, come ha fatto, io ero duro, il capoccia, duro come l'acciaio. Ma la mia gente è più buona di me. Fagli una piccola carezza, piccola, fagli sentire l'amore di una mamma. E allora io, per ringraziare la Madonna, ho scritto 4 righe. Come dono mio, oggi, me lo permettete, gli voglio troppo bene alla Madonna. Ecco, tu, purissimo cristallo, in cui Dio si rifrange, invadendo il luminoso splendore, la sua più purissima immagine, gioisci, o madre dell'eterno amore. E vi dico, vogliate bene la Madonna. Guardate, con lei non si scherza. Gesù Cristo sì, è vicino, ma è Dio, è troppo. La Madonna è una mamma. Guardate, se voi aveste sentito quel che ho sentito io, ma le baceresti i piedi tutte le volte che l'hai incontrata. È una cosa spettacolare, divina, non si può ripetere, non ci sono parole, sentimenti. Date ascolto a me. La Madonna è di una tenerezza infinita. C'è un cuore grande, ma no, la terra, l'universo, più grande ancora. È una madre tenerissima. E allora a questa madre, in ogni momento, affidate e affidiamo tutto il nostro cuore, i nostri pensieri, le nostre tribolazioni, i nostri dubbi, le nostre ansie, le nostre paure, le nostre lacrime. Dite, Madonna, metto tutto nel tuo cuore, tu sei la mamma che accoglie, la mamma che perdona e la mamma che consola. Fammi una carezza come l'hai fatta al dolore, non quel modo, se no mi ammazza. Dolcissimo, fammi sentire che in ogni vicenda della mia vita sei sempre presente. Viva la Madonna assunta in cielo.